Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Il caso di Saman Abbas rimette al centro il dibattito sul rapporto fra Islam e Occidente, ricordandoci alcune cose importanti. In primo luogo che nel 2021 una ragazza ancora rischia la vita per rifiutare un matrimonio combinato all'interno della famiglia islamica di appartenenza, anche se vuole amalgamarsi al tessuto sociale del paese di appartenenza, in questo caso l'Italia. Ci ricorda che una parte consistente del mondo islamico ancora oggi vive in modo problematico la relazione fra società civile, legge, ambito democratico e costituzionale e la propria fede. Ci ricorda che coloro che non perdono mai tempo a denunciare il patriarcato occidentale non muovono una sillaba, un fiato di fronte alla vera barbarie. E di fronte a queste cose, che per me sono molto problematiche, ho deciso di raccontarvi come la penso e sviscerare un po' dei concetti che sono fondamentali per capire il mondo in cui viviamo. E lo facciamo come sempre qui su Daily Cogito, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Ora vorrei che facessimo un'ipotesi, un volo di fantasia, una fantasia brutta, la fantasia che ci porta nel 2021 di fronte a un tizio cristiano, un fedele della Chiesa Cattolica di Gallarate, che uccide la propria figlia perché voleva abortire, o perché sostiene il referendum eutanasia, o perché sostiene qualcosa contrario rispetto ai dettami della sua fede. Ecco, in quel caso lì io sinceramente non avrei alcun problema a dire che alla radice di ciò c'è anche la cultura cattolica, i pregiudizi religiosi che hanno un impatto determinante sul modo con cui una persona vive il mondo circostante, che a volte spinge delle persone a compiere atti ingiustificabili, assurdi e violenti. Ma se dico pubblicamente che la radice della scomparsa di Saman Abbas sta nell'Islam, nella cultura islamica, nel modo di pensare, nella Weltanschauung islamica e musulmana, rischio l'accusa di islamofobia. E questa per me è una follia totale, che cercherò di spiegare ed analizzare insieme a voi. Io, da occidentale, di questo secolo, di questo anno, di questo ambito culturale, mi arrogo il diritto di criticare una cultura religiosa che, attenzione, come detto qualche tempo fa, una cultura religiosa, per quanto sia da tutelare, per quanto sia parte di una diversità, è una cultura religiosa. E in quanto tale, signore e signori, è scelta. La religione non è una roba del DNA. Quindi non è qualcosa che discrimina sulla base di un aspetto che nella vita della persona non è deciso. Perché per quanto uno possa argomentarmi il fatto che nel mondo arabo quasi tutti sono islamici, ciò non toglie il fatto che la religione è una scelta e non è una roba genetica, non è una cosa che ti capita e non puoi farci nulla. Ogni retaggio culturale è scelto e ogni individuo può emanciparsi da qualsivoglia retaggio culturale. Smettiamola con questa idea assurda che cultura, contesto e quindi religione, quindi siano parte integrante di qualcosa che è una gabbia da cui non puoi uscire, è una balla. E quando quella cultura manifesta una barbarie, io mi arrogo il diritto di analizzare il perché quella cultura rischia di sviluppare in modo massivo una certa barbarie. E questo è quello che vorrei fare quest'oggi. È molto divertente, in realtà è molto triste, che dalla parte politica che si mobilita, che si indigna, che si slancia verso ogni comportamento, ogni denuncia, ogni volta in cui il patriarcato occidentale fa capolino, più o meno realmente, tra un catcalling e l'altro, In quella parte politica io non ho visto volare una mosca in questi giorni rispetto a un caso che mostra come un certo ambito patriarcale esista e che ha una radice all'interno del mondo islamico. Le uniche voci che ho sentito sono quelle che parlano della diversità, la diversità che bisogna accettare, a cui bisogna arrendersi, la diversità di cultura, di costumi, che va preservata. E grazie al cazzo che la diversità va preservata. Certo che nessuno sta dicendo che bisogna fare una colata di cemento uniforme su tutte le culture del mondo, ma ciò non ci esenta dal dire che nella diversità ci sono cose che fanno schifo e cose che vanno preservate in ogni ambito, in ogni territorio, in ogni cultura. Nella nostra cultura occidentale ci sono tante cose che fanno schifo e che vanno modificate e che abbiamo la forza e la libertà di criticare e autocriticare. In un certo mondo, invece, che fa parte in maniera radicale del mondo islamico, della cultura islamica, questa cosa non si può fare e dobbiamo rendercene conto. E poi ho letto alcuni commenti tiepidi, molto, molto, come dire, con 18.000 mani avanti, con un sacco di paura. Non sia mai che si confonda una doverosa critica alla cultura islamica con il razzismo. Non sia mai. E quindi non abbiamo visto editoriali, non abbiamo visto commenti, niente di tutto questo. Perché? Beh, cercheremo di capirlo. Ora, partiamo da un presupposto che mi sembra importante, perché qua queste cose mi fanno salire veramente un languorino al cervello, mi scaldano le ossa. Ho sempre ritenuto assurdo, il termine islamofobia. Perché? Allora, in primo luogo perché, l'ho detto, l'Islam è una cultura. È una cultura, è una serie di costrutti culturali, quelli sì che sono costrutti culturali, e in quanto tali possiamo emanciparci. Uno può decidere di emanciparsi da un contesto di Islam, ed è quello che ha cercato di fare la povera Saman Abbas, che a questo punto è scomparsa, non si sa bene dove, e i genitori, peraltro, se la sono data a gambe, quindi insomma, ci sono, fare 2+2 qua potrebbe essere interessante. Comunque, al netto di questo, l'Islam è una cultura, e criticare una cultura non è paura. Islamofobia è un termine ambiguo, furbo, sottile, che denota come criticare Islam sia necessariamente una cosa che ha a che fare con la fobia, con la paura del diverso. Quindi islamofobia è molto vicino a xenofobia e quindi, capite? È un termine che non ha senso. L'Islam non è una etnia, quindi non c'è razzismo se si critica anche aspramente l'Islam. Ci sono tantissime compagini del mondo islamico che si sono emancipate dall'Islam. Per esempio, io leggo anche tanti giornalisti e ci sono tanti autori che sono atei provenienti dal mondo islamico. E io, quelle persone, quando le leggo, mi accorgo quanto critiche sono nei confronti dell'Islam. Andate a leggervi alcuni autori, ve ne metto sotto in descrizione alcuni perché sicuramente potrete trovare qualche spunto interessante. Quindi io non ho nulla contro l'etnia, ho qualcosa contro il fatto di prendere a priori come per buona, come per diversa, come per rispettabile una cultura. Ma non può essere così. La cultura si qualifica per quello che fa, non per l'idealità che abbiamo costruito. E vedete, c'è una differenza abissale che viene completamente appiattita dal termine islamofobia tra chi dice l'Islam ha un rapporto problematico con la legge, con la democrazia, con la Costituzione, con la società civile, e chi invece dopo l'11 settembre ha detto va bene, mettiamo sotto sorveglianza tutti quanti gli arabi che stanno in America. C'è una differenza abissale, perché la seconda che ho citato è una arabofobia, mica islamofobia, perché ricordiamoci che dopo l'11 settembre degli atei arabi sono stati messi sotto sorveglianza, e quegli atei arabi non avrebbero mai neanche lontanamente pensato di aderire ai dettami di qualche imam impazzito che diceva di lanciare degli aerei contro le Torri Gemelle. Capite dove voglio andare a parare? Quindi quella sì che è una fobia, ma è una fobia etnica. Io ho paura di te perché tu hai quel colore della pelle, quell'etnia, quella provenienza. Ma ciò non ha nulla a che vedere con l'Islam, ok? Quindi c'è una differenza fra quelle manifestazioni e chi dice, in perfetto diritto democratico di libertà di espressione, l'Islam ha un problema di cooperazione, di comprensione, di compatibilità con un sistema democratico in cui la legge dello Stato è sopra alla legge di Dio, qualunque cosa sia questa legge di Dio. E io a questo punto rivendico con forza il diritto di criticare anche aspramente una manifestazione culturale, qual è la religione islamica, buddista, cattolica, qualsiasi anglicana. Io veramente il calderone religione lo metto tutto dentro una cosa che si può criticare. Lo diceva anche Richard Dawkins qualche tempo fa in un articolo, diceva: ma è incredibile che io, se critico in un libro il cristianesimo, vabbè, ricevo assensi, applausi. Appena dico una roba contro le comunità islamiche o contro le superstizioni islamiche, apriti cielo, perché islamofobia, ma stiamo scherzando? E questa cosa nei paesi anglosassoni ha avuto una certa preponderanza, e poi vedremo non solo nei paesi anglosassoni. Quindi io rivendico il diritto di criticare una religione senza essere tacciato di razzismo o discriminazione, perché la religione, per me, per tutti i motivi che ho detto, è equiparabile a un credo politico. Volete veramente dirmi che un leghista oggi non è criticabile perché, in fin dei conti, è nato in Veneto ed è stato da sempre in famiglia di imprenditori veneti e quindi non ha mai neanche lontanamente potuto conoscere una realtà diversa a quella leghista, per dirne una, eh? Oppure il figlio di un operaio è per forza comunista perché è sempre stato in quel contesto lì e... Ma nessuno direbbe mai una roba del genere per una fede politica. Ma perché la fede religiosa è diversa? La fede religiosa è esattamente la stessa cosa, è una decisione. Certo, l'unica differenza, ma non è tanto una differenza, è che magari finché sei piccolo non ti accorgi della differenza che c'è. Ma poi a un certo punto siamo creature senzienti e sviluppiamo la capacità di vedere laddove c'è l'ingiustizia, la sopraffazione, la violenza. E quando una persona, anche di fronte a quelle manifestazioni della propria cultura, non dice nulla, per me sta prendendo una decisione ben precisa. Ora, questa cosa l'abbiamo detta altre volte su Daily Cogito. L'Islam ha un problema di rapporto con la legge dello Stato. Per tanti motivi. Primo su tutti, non ha subito storicamente un processo di secolarizzazione, come quello avvenuto all'interno del cristianesimo. Per esempio, nel cristianesimo, fra il, direi, 1500, con le tesi di Lutero dopo, e tutto il movimento del metodo scientifico e l'illuminismo, per poi arrivare fino alla rivoluzione industriale, il cristianesimo è stato secolarizzato perché al suo interno, all'interno del cuore della cultura occidentale, c'è stato un momento di emancipazione da quelli che erano i dogmi. E quindi quella secolarizzazione è arrivata a dire a un certo punto: ah, sai cosa? Il Papa da sempre comanda anche il potere politico e temporale, adesso non più. Potere spirituale è una roba, potere politico è l'altro. Secolarizzazione, e vanno non solo su due binari diversi, ma, si spera, e per ora è così, ma insomma, incrociamo sempre le dita, il potere politico, quello della legge positiva, quello della Costituzione, del sovrano, è più importante rispetto a quello spirituale. Perché? Perché uno è un potere misurabile, empirico, l'altro invece è una serie di storie che ci raccontiamo e che non hanno un diretto rilievo empirico sulla nostra vita. E quindi questo processo di emancipazione è uno dei motivi veri, è anche un effetto, ma è anche una delle cause che ci hanno portato al benessere che condividiamo, a questa società liberale tanto vituperata in cui tutti quanti possiamo bene o male dire o fare quello che ci pare della nostra vita. E quindi credo che sia una bella conquista. L'Islam non ha mai avuto niente di tutto questo, niente. Anzi, se noi andiamo a guardare la storia dell'Islam dall'Ottocento, dal 1800 in poi, ben prima di movimenti come per esempio la nascita dello Stato di Israele e via dicendo, c'è stata una continua recrudescenza nelle violenze, nelle rivolte, a tematica religiosa, teocratica. Non c'è mai stato un momento di emancipazione in cui qualcuno abbia detto: ah, sai cosa? Bello il Corano, va benissimo Maometto, però quella religione, facciamo una costituzione che non dipenda dalla parola del Signore? Ecco, per ora all'interno della comunità islamica mondiale questa roba non è ancora avvenuta, e attenzione, non è avvenuta neanche nelle compagini meno estreme, neanche nelle compagini più moderate è avvenuto questo in maniera sistemica. Poi è evidente, qualcuno mi dirà: no, ma Ricky, io conosco delle persone musulmane che sono perfettamente consapevoli del fatto che la legge della Costituzione è importante, e poi il Corano. Sì, ma qui non è una roba che dipende da individui, questa cosa dipende da un negoziato culturale, cioè è la comunità che attraverso una fatica dello spirito deve arrivare a sviluppare una consapevolezza collettiva che dica: da oggi in poi chi è musulmano riconosce che la legge degli stati è superiore rispetto a quella di Dio, del Corano e via dicendo, della Sharia. Questa cosa non è mai avvenuta e bisogna assolutamente spingere affinché avvenga. A questo tu aggiungi che l'Islam, che ci piaccia o meno, è la religione che ad oggi ha la più forte spinta alla conversione. L'Islam, al suo interno, filosoficamente, vuole essere la religione di approdo di tutto quanto il movimento del monoteismo moderno e diciamo così classico. Quindi l'Islam dovrebbe essere ciò che dall'ebraismo classico si sviluppa nel cristianesimo, ma tutti lì sono falsi profeti. A un certo punto arriva Maometto, scrive il Corano e tac, l'Islam. La spinta alla conversione, che ci piace o meno, nell'Islam è ancora fortissima e lo è anche per i più moderati, che poi anche lì ci sono carattere e caratteri, qualcuno magari non vuole convertirti, ma una delle missioni per salvarsi l'anima per l'Islam è convertire l'infedele. E questa roba qua è molto più forte rispetto... E anche qui, chi viene a dirmi, ma era così anche per il cristianesimo? Sì, certo, ma io non sto qua a pagare le conseguenze del fatto che i miei antenati cristiani, diciamo così, avevano qualche problema con la diversità. Cioè non è che io devo pagare le conseguenze di quello che avveniva 700 anni fa, perché altrimenti siamo in un mondo che non è più sostenibile. Inoltre, questa è una cosa divertente, avete presente quel detto Dio, patria, famiglia? Dio, patria, famiglia, Dio, patria, famiglia. Non so, mi ricorda qualcosa? Ah sì, tipo il fascismo. Ok? Ecco, Dio, patria, famiglia è una roba che è intimamente radicata nel cuore della cultura islamica. La legge, non intesa come patria, ma come comunità, ok? La legge, quella dello Stato, è molto lontana. Dio, patria e famiglia. E patria e famiglia abbastanza legate, al punto che poi ci sono delitti, perché la famiglia non può essere disonorata in quanto la figlia decide di sposare un italiano. Rendiamoci conto, cioè è il familismo molto molto vicino al familismo mafioso che ci fa tanto ribrezzo oggi. Ma dicevo, Dio, patria e famiglia è un cuore molto potente in questa cultura ed è un cuore che avvicina questa cultura a un estremismo di destra fascista ed è incredibile che questo tipo di mentalità venga difesa a spada tratta dalla sinistra. Cioè questa roba qua mi manda fuori di testa, è incredibile. Ecco, inoltre aggiungo a tutto questo che l'Islam tiene un rapporto intimo con i testi sacri, i cui dettami sono palesemente in contrasto con i principi democratici. Uno su tutti la Sharia, ma poi ci sono tanti testi, e lo ribadisco, un islamico un individuo musulmano dotato di cervello dirà «Oh, ma la Sharia è ambito religioso». E invece poi io seguo la legge degli uomini, dello Stato, va bene. Ma questa cosa, come abbiamo imparato noi in Occidente con la nostra secolarizzazione, non può veramente essere demandata alla decisione del singolo. Perché le cose cambiano quando l'istituzione decide di cambiare, quando la collettività lì decide «No ragazzi, questa roba qua non va più bene». Ed è quello che è successo all'interno della nostra compagine. Anche nel 1400 c'erano cristiani convinti che la parola di Dio non fosse così importante quanto la legge data dal sovrano e le leggi di buon senso, perché la parola di Dio a volte portava a fare cose assurde, violente, le crociate. C'erano gli individui che dicevano «No, beh, io me ne tiro fuori». Ma poi il cambiamento è avvenuto quando all'interno della comunità occidentale si è avviato un processo di secolarizzazione in cui tanti individui dicevano alle istituzioni «No, così non va più bene». Questa cosa non sta avvenendo. Questa cosa non sta avvenendo. E quindi abbiamo un Islam che non si riconosce nel primato della legge che la società si dà. E rimane in prima istanza la parola di Dio, la legge di Dio. Ora, detto tutto questo, e certo adesso arriverà l'espertone che mi dice «Io ho fatto due esami di storia dell'Islam, in realtà sono semplificazioni». Certo, sto semplificando perché sono dei punti essenziali. Io, come sempre, lancio l'invito a qualcuno che faccia parte della comunità islamica, che abbia voglia di dialogare e che io invito volentieri per venire qua a chiacchierare, ma finora non ci sono state risposte, anche se di questa cosa ho parlato in passato. Ora, poter criticare liberamente questi concetti è una conquista democratica. Quello che io adesso ho fatto con l'Islam lo posso fare anche con quella che ovviamente non lo è, perché siamo uno stato laico con tutte le magagne che questo comporta, però siamo uno stato laico e io posso criticare anche quella che è la religione preponderante, che è il cristianesimo, Cioè, io posso persino prendere in giro il Papa, se voglio, senza dovermi sentire in pericolo di vita. Capite? Capite? Questa è una conquista democratica essenziale che io voglio proteggere. Ecco, per capire la portata del contrario di questa libertà, che io mi tengo stretta, e ribadisco, voglio poter criticare i comportamenti e le scelte religiose, oltre ogni ragionevole dubbio, ok? Per capire qual è il contrario, andiamo a guardare in Francia. In Francia abbiamo visto anche negli ultimi mesi, durante il rassegnato stampa, nei giornali francesi si parla molto spesso di islamismo, per tanti fatti di cronaca, ma anche per fattori politici. Uno su tutti. Avete sentito parlare della legge di Macron che nel 2019 veniva chiamata la legge sul separatismo religioso? Cos'era questa legge? Beh, dal mio punto di vista era una legge molto, molto, molto ragionevole. Ragionevole perché l'Islam in Francia ha fatto dei danni e sta facendo dei danni. E questa legge voleva dare il via, aprire la strada a quel processo di secolarizzazione. Come? Beh, lo Stato islamico. Lo Stato francese avrebbe istituito dei corsi per gli imam e i futuri imam di diritto costituzionale francese, in maniera che l'imam, quando poi andasse a insegnare le dottrine religiose nella moschea, avesse ben consapevole il funzionamento della legge francese, in maniera da non formare delle persone che, fraintendendo per ignoranza, cattiveria, sofferenza, indigenza, quel rapporto, poi si facesse delle idee un po' strane, tipo che decapitare un tizio perché ha pubblicato delle vignette su Maometto è una roba bella che ti fa bello agli occhi del Signore. Ok? Bene. Inizialmente, dicevo, è stata pensata per l'Islam, perché in Francia c'è un problema con l'Islam, non c'è un problema con gli anglicani, con gli ebrei o con i cristiani. Ma a sinistra è successo il disastro. Per 2 anni ostruzionismo parlamentare, emendamenti su emendamenti, un macello incredibile, gridando alla discriminazione, all'islamofobia, al razzismo. E cosa è successo? È successo che quando questa legge poi è arrivata ed è stata quasi approvata, in questi giorni si sta discutendo l'approvazione finale, è praticamente, ma non è solo monca, è ormai evanescente, perché quel tipo di formazione adesso viene fatta solo in alcuni contesti e deve essere fatta, se la fai a un imam la devi fare anche al rabbino, la devi fare anche al prete, la devi fare anche a quegli altri, a tutte cose che non creano problemi all'interno della società francese attualmente, e quindi in realtà è stata completamente depotenziata. E invece poteva essere una legge ottima per dare il via a una scintilla, per avere degli imam che finalmente potessero dare i loro insegnamenti religiosi, che è legittimo, però avendo ben presente come funziona la legge francese e cos'è il fondamento di una società democratica costituzionale parlamentare, cosa che oggi molto spesso manca persino a chi fa parte di quella società. Pensate a voi, a chi magari arriva di prima o seconda generazione dall'estero. Ecco, questo peraltro è ciò che viene chiamato l'islamo-gauchisme in Francia, cioè questa sinistra islamofila che difende a ogni costo la diversità delle manifestazioni della cultura islamica e che, quando poi succedono cose gravi, minimizza sempre. E quindi abbiamo quegli eventi come le famose vignette satiriche che hanno portato a Charlie Hebdo, vi ricordate le vignette che prendevano in giro Maometto e che sono state punite con la morte dei fumettisti, e alcuni ancora a dire, non solo in Francia, beh, ma La fede non si offende, la satira ha i suoi limiti e quelli se la sono cercata un paio di maroni. E invece questa retorica continua a trovare spazio. E poi c'è il caso del professore, vi ricordate, Paty, decapitato per una balla, la balla che lui avesse detto a scuola, una frase contro Maometto, che poi in realtà è stato dimostrato che non è neanche stata detta, e quindi decapitato davanti a tutti, e tutti quanti a minimizzare, a dire vabbè, ma lui era un matto, eh sì, però è successo una volta, è successo un'altra volta, e poi un'altra volta, comincia a dire ok, ma quanti cazzo sono sti matti? Ma non è che c'è una correlazione? Sono tutti matti? No, cioè, nel senso, non è così, c'è qualcosa all'interno di questa cultura. Io credo che noi siamo ancora in tempo per frenare questa follia dell'islamofobia, questa follia dell'intoccabilità. In Francia no, in Francia è evidente che ormai sono molto molto in là, ed è quello il motivo principale che causerà, forse, come stiamo rischiando, la vittoria alle elezioni 2022 del Front National di Marine Le Pen, che, avendo capito perfettamente questo problema, ha saputo gestirlo a livello politico molto meglio di tutti gli altri, e io credo che siamo ancora in tempo per ragionarci noi. Vogliamo ragionarci? Ecco, questo non lo so. Non so se vogliamo ragionarci, perché dietro il silenzio imbarazzato della parte progressista del paese, qui torniamo in Italia, di fronte alla scomparsa di Saman Abbas, ci sono, secondo me, preoccupanti indicatori. Cioè, i motivi di questo silenzio, di questo tacito imbarazzo. Intanto, l'evidente, continua, inarrestabile demonizzazione di tutto ciò che è occidentale. La demonizzazione della nostra tradizione, delle nostre decisioni in politica, dell'economia, del sistema che regge il nostro benessere. Tutto quanto fa schifo, è tutto fatto per il profitto, in realtà non violiamo tutti i diritti, e tutto si inserisce in questo calderone di demonizzazione di tutto quello che è occidentale. La mortificazione quindi di quello che siamo culturalmente, continua mortificazione, di cui le ultime manifestazioni sono la cancel culture, quindi questo revisionismo assurdo in cui tutto quello che sta alla nostra base è stato fatto perché l'abbiamo tolto agli altri, perché siamo stati dei figli di puttana, perché tutta questa retorica incredibile che mortifica una tradizione che, di cui bene o male io un po' di stima, insomma ce l'ho di questa tradizione, perché sì, insomma, stiamo abbastanza bene. E quindi questa mortificazione che corrisponde al, com'è che potrei chiamarlo, protezionismo paternalista di tutto quello che è esotico. Esotico nel senso che esula dalla nostra quotidianità. In questo caso l'Islam, che è esotico, è diverso, e in quanto diverso va preservato, non va criticato, perché se lo critichi sei contro la diversità. E quindi va tollerato in quanto esotico. E non si va a guardare bene effettivamente la sua costruzione. No, va tollerato perché è esotico. Va tollerato anche al punto che quando un padre, una madre, una famiglia ammazzano, fanno scomparire la figlia solo perché vuole essere un minimo più occidentale di loro, allora diciamo, problemi irrisolvibili perché è una cultura così diversa. Ma com'è cultura così diversa? A questo si aggiunge quindi la perdita di fascino del nostro essere occidentali e la conseguente simpatia non solo per ciò che è diverso, ma per ciò che minaccia i nostri principi. Perché per me questa cosa è palese. Noi ci facciamo schifo, ragazzi. Noi ci guardiamo allo specchio e sentiamo talmente tanto schifo che vorremmo essere sempre qualcos'altro. E quando quel qualcos'altro si mostra, a maggior ragione, se minaccia il nostro sentirci occidentali, allora ancora meglio. E questo per me è un problema culturale molto radicato che vedo con un po' di sospetto. E ci facciamo prendere da un'ideologia talmente cieca da impedirci di capire che logicamente l'islamofobia non esiste, per tutto quello che ho detto prima, da usare la giusta misura della condanna di fronte ai delitti, da impedirci di capire qual è la misura dei delitti nei diversi ambiti. E quindi, se uno fa lo stesso delitto nell'ambito nostro casalingo, è un mostro e la sua cultura è un disastro ed è stato spinto dalle radici culturali, mentre se quella cosa, la stessa cosa accade in un ambito però esotico, di diversità, allora, lì c'è la situazione problematica, una famiglia difficile, un po' di follia. E questa ideologia è talmente cieca da farci dimenticare che il nostro benessere deriva anche dalla capacità di autoriformarsi della nostra cultura, che si è autoriformata e che è sempre in un processo di autoriforma, di autocritica, e che ci permette di emanciparci dalla superstizione. Questo è un punto veramente, veramente fondamentale. Ecco, io credo che finché non sapremo ammettere mediaticamente, collettivamente, senza cadere nel razzismo, senza cadere nel discorso etnico, ma finché non sapremo ammettere che i casi Saman Abbas sono radicati nella mentalità islamica, e non sto parlando della più estrema, perché quella mentalità della sottomissione, quella mentalità della gerarchizzazione, quella mentalità, insomma, ci siamo capiti, del familismo, fa parte anche dell'Islam più moderato. Finché non sapremo capire che quei casi si radicano in quella mentalità, e finché non avremo il coraggio di spingere il mondo musulmano ad una autoriforma in modo democratico, come Macron secondo me voleva fare e invece è stato completamente disintegrato, ecco, fino a quel momento la democrazia e il pluralismo saranno sempre più deboli e i violenti sempre più forti. E avremo casi Saman Abbas, E in Francia l'abbiamo visto negli ultimi 25 anni, i casi di quel tipo sono aumentati a dismisura. Ecco, la cosa ironica qual è? L'ironia più incredibile è che parte della comunità islamica ha cominciato a fare questo processo di mea culpa. Sono piccoli, lo ribadisco, sono di solito compagini atee, quindi già emancipate, che cominciano a dire: fratelli musulmani, abbiamo un problema. Loro hanno cominciato a farlo in alcuni aspetti. E noi invece no, noi no, ci mancherebbe. Non sia mai che mi chiamino islamofobo. Ecco, io credo che questa paura dobbiamo togliercela, perché, che ci piaccia o meno, l'islamofobia non esiste. E il caso di Saman Abbas ce lo ricorda in modo perentorio. Dobbiamo parlarne in modo consapevole e ragionevole. E spero quest'oggi di aver portato qualche spunto di riflessione. Spero di non avervi fatto arrabbiare troppo, ma nel caso fate un bel respiro e riascoltate a bocce ferme la puntata. Capirete che insomma non c'è nulla di cui andare veramente in escandescenze, e parliamone, insomma, apriamo questo dibattito, e spero di essere riuscito a dare il via a qualche riflessione. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi. Se siete in live non uscite, adesso leggiamo qualche domanda. Se siete in differita invece, come sempre, venite ogni tanto a trovarci in live. Ricordate che Daily Cogito vive delle vostre condivisioni, quindi condividete la puntata, fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile, perché voi l'avete conosciuto quasi certamente grazie a qualcuno che l'ha condiviso. E niente, ci aspetta ancora una bella settimana, quindi venite a trovarci con il rassegnato stampa, con le live, con tutto. Domani José Saramago, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.